redigio.it e la storia continua. I santi dell'inverno e i fuochi propiziatori della bella stagione nel mondo contadino lariano. Continua dalla puntata precedente. Si uccideva il maiale cresciuto nella stalla, ci si preparava alla fine dell'inverno per riprendere i lavori nei campi, bruciando a fine gennaio la Giubiana nell'area brianzola e il Giné o il Giner, cioè gennaio, in Valassina. In vari luoghi del territorio lariano si festeggiava la Giubiana, probabilmente la Giobbia, cioè giovedì, l'ultimo giovedì di gennaio. E in quel periodo grandi e piccini giravano per le vie del paese picchiando oggetti metallici col viso sporco di cenere. Alla sera venivano accesi falò nelle piazze e nei campi intorno all'abitato, allo scopo di cacciare insetti dannosi alle coltivazioni. In Brianza, la Giubiana finì col diventare un fantoccio femminile bruciato su una catasta di legna. E nel mondo contadino, quella sera il pasto era un po' più abbondante del solito. La tradizione del giorno della Giubiana andò perdendosi nei territori comaschi alla fine dell'Ottocento, anche se è sopravvissuta in località brianzole quali Canzo, Cantù, Albavilla, Guanzate. È rimasta invece più a lungo la tradizione di festeggiare l'ultimo giorno di gennaio, la cacciata di gennaio, e soprattutto da parte dei ragazzi. Alla Snigo e a Valbrona, in Valassina, per esempio, è tradizione ancora viva. Si costruisce un fantoccio imbottito di paglia. Il Giné, portandolo in giro per le vie dell'abitato, e infine bruciando su una catasta di legna appositamente predisposta. Il rogo del Giné era comune a molti luoghi, soprattutto dove l'inverno era più lungo. Ancora all'arrivo delle prime diligenze a Barni, alcuni anziani ricordano che da bambini portavano una vecchia valigia di cartone alla fermata dei pullman che puntualmente arrivava e suonava convinto di richiamare qualcuno che dovesse partire e che si era momentaneamente assentato. I ragazzi in questo modo scherzoso salutavano la partenza di gennaio con allegre risate. E anche l'ultimo giorno di gennaio il pasto era più sostanzioso. Fino a fine Novecento era ancora in uso in molte famiglie a Barni mangiare la panna montata a neve con le castagne. Un tempo la panna veniva messa a raffreddare in un secchio nella neve per poi essere montata più facilmente con un elastico frustino fatto di rametti di betulla. Del resto, gli ultimi tre giorni di gennaio sono i dì della merla, cioè i giorni della merla, che la tradizione vuole come i più freddi dell'anno. La leggenda dice che un tempo il merlo era bianco e che un anno molto freddo, negli ultimi tre giorni di gennaio, la merla per scaldare i suoi pulcini li portò dentro un comignolo da dove le piume presero l'attuale coloritura. E la vita invernale era per il mondo contadino difficile da affrontare. I contadini dovevano convivere con il freddo, il buio, la neve e i campi spogli. L'inverno per i contadini era compreso fra il 25 novembre, Santa Caterina, e il 3 febbraio, San Biagio, invocato contro il mal di gola, quando il giorno inizia visibilmente ad allungarsi. Il Natale non segna l'inizio dell'inverno, ma il suo culmine, tanto che la tradizione vuole che da Natale le giornate iniziano ad allungarsi, beh anche se di poco. A Natal, Uzbak Dungal. A Pasqueta un'ureta. A Sant'Antoni un'ura e un grugno. A Natale uno sbadiglio di un gallo. All'Epifania di un'oretta, a Sant'Antonio di un'ora e di un grugno stava a indicare che dal 25 dicembre al 17 gennaio si guadagnava più di un'ora di luce. Il grugno è un pane che faceva il boggio, un panettiere di asso, e corrisponde a un quarto di michetta. In effetti è facile constatare che a metà di gennaio si guadagna un quarto d'ora di sole la mattina, che arriva prima, e un quarto d'ora di sole al pomeriggio, che tramonta più tardi. Per Santa Caterina i vac e la cassina, per Santa Caterina le vacche in stalla, e segnava l'inizio dell'avvento. In successione i mercanti di neve erano Sant'Andrea, 30 di novembre, Sant'Ambrogio, 7 dicembre, la Madonna, 8 dicembre. Se per Sant'Andrea non ghe sarò, per Sant'Ambrose non mancherò. Se per Sant'Andrea non ci sarò, per Sant'Ambrogio non mancherò. L'espressione l'inverno è una buca che la mangia, l'inverno è una bocca che mangia, sta a indicare proprio il costo del combustibile per riscaldarsi. Le scorte che si esaurivano mentre il nuovo raccolto era solo una speranza ansiosa che poteva essere messa a rischio da condizioni meteorologiche avverse. Le attività lavorative del mese di gennaio erano ancora molto limitate a causa delle temperature basse e delle giornate molto brevi. Il rigore del clima costringeva a una tregua le attività svolte all'esterno, mentre l'operosità contadina continuava la sua attività negli unici due ambienti riscaldati della casa, la cucina e la stalla. Qui, nelle lunghe serate invernali, la veglia costituiva un momento di socializzazione, legata anche al fatto che non c'erano candele da consumare. Le donne facevano la calza e gli uomini riparando qualche attrezzo. Due proverbi lasciano trapelare l'attesa e l'impazienza per le giornate più calde. San Sebastian con la viola in man. E San Sebastiano il 20 di gennaio con la viola in mano. E Sant'Agnese la luserta in della scesa. Sant'Agnese il 21 gennaio la lucertola nella siepe, a indicare che proprio intorno al 20 di gennaio era possibile trovare le prime viole nei prati e facevano la loro comparsa le prime lucertole. San Sebastiano era il santo protettore dei cavalli e più in generale di tutti gli animali. Era anche invocato per scongiurare la peste. Sant'Agnese era venerata soprattutto come protettrice delle ragazze da marito. Ecco allora che il nuovo anno si apriva pieno di speranze. L'inverno era ancora vivo sulle membra, ma nel cuore c'è la certezza che le stesse passando e la speranza che la nuova primavera rigenerasse la vita. I fuochi propiziatori cacciavano l'inverno e aprivano alla primavera. Bruciavano l'anno vecchio in quanto con quanto di negativo aveva portato con sé e si propiziavano il nuovo anno. Le mappe di comunità sono uno strumento con cui gli abitanti di un determinato luogo rappresentano il patrimonio, il passaggio, i saperi in cui si riconoscono e che desiderano trasmettere alle nuove generazioni. Consistono in una rappresentazione cartografica o in un qualsiasi altro prodotto o elaborato in cui la comunità si può identificare. Perché valorizzare il proprio territorio significa condividere un progetto di qualità della vita per chi lo abita e per chi lo attraversa come visitatore. Perché Fare tutto questo insieme aiuta a sentirsi anche protagonisti della propria storia. www.redigio.it e la storia continua.